I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare. Subito, l'indomani stesso, cominciai a rendermi conto che mi sarebbe stato molto difficile ristabilire con Nicole gli antichi rapporti. Dopo lungo esitare, verso le 10, provai a telefonarle. Mi venne risposto dalla Dirce che i signorini erano ancora in camera e che fossi tanto gentile di richiamare sul mezzogiorno. Per ingannare l'attesa mi buttai sul letto. Avevo preso un libro a caso, Il rosso e il nero. Ma per quanto cercassi non riuscivo a concentrarmi. E se a mezzogiorno, fantasticavo, non li avessi telefonato? In breve però cambiai idea. D'un tratto m'era sembrato di desiderare da Nicole un'unica cosa ormai, la sua amicizia. Piuttosto che sparire, mi dicevo, era molto meglio che mi regolassi come se la sera avanti non fosse accaduto nulla. Nicole, lei, avrebbe compreso. Colpita dal mio tatto, pienamente rassicurata, ben presto m'avrebbe testimoniato intera la sua fiducia, la sua cara confidenza di un tempo. Avevo preso un libro a caso, Il rosso e il nero. Ma per quanto cercassi non riuscivo a concentrarmi. E se a mezzogiorno, fantasticavo, non li avessi telefonato? In breve però cambiai idea. D'un tratto m'era sembrato di desiderare da Nicole un'unica cosa ormai, la sua amicizia. Piuttosto che sparire, mi dicevo, era molto meglio che mi regolassi come se la sera avanti non fosse accaduto nulla. Nicole, lei, avrebbe compreso. Colpita dal mio tatto, pienamente rassicurata, ben presto m'avrebbe testimoniato intera la sua fiducia, la sua cara confidenza di un tempo. Così, a mezzogiorno in punto, mi diedi coraggio e composi per la seconda volta il numero di casa Finzi Contini. Mi toccò attendere a lungo, più a lungo del solito. «Pronto?» dissi alla fine con la voce rotta dall'emozione.
«Ah, sei tu!»
sbadigliò.
«Che cosa c'è?»
Sconcertato, vuoto d'argomenti. Sul momento non trovai niente di meglio da dire che avevo telefonato già una volta, 2 ore prima. Era stata la Dirce, aggiunsi balbettando, a suggerirmi di richiamare verso mezzogiorno. Nicole stette ad ascoltare. «Se lei si sarebbe fatta vedere più tardi al tempio?» domandò in risposta ad una mia timida richiesta. «Chissà, forse sì, ma forse anche no. Adesso come adesso, certo, non si sentiva affatto di garantirmelo.» Riagganciò, senza invitarmi a tornare da loro la sera e senza stabilire come e quando ci saremmo riveduti.
Rosario Tronolone legge pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. 7ª puntata.
Evitai di richiamarla e perfino d'andare al tempio, anche se là, come mi aveva detto, c'era qualche probabilità che la incontrassi. Verso le 7, tuttavia, passando da via Mazzini e notando la dilamda grigia dei Finzi Contini ferma dietro l'angolo di via Scienze dalla parte dei Sassi, non resistetti alla tentazione di appostarmi all'imbocco di via Vittoria e di aspettare. Aspettai a lungo, nel freddo pungente. Era l'ora del più intenso passeggio serale, quello che precede la cena. Lungo i due marciapiedi di via Mazzini, ingombri di neve sporca e già mezzo sfatta, una folla di gente si affrettava in entrambe le direzioni. Alla fine fui premiato, perché al termine della funzione, sia pure di lontano, la vidi, improvvisamente, sbucare dal portone del tempio e sostare sola sulla soglia. Indossava una corta pelliccia di leopardo stretta alla vita da una cintura di cuoio e i capelli biondi splendenti nella luce delle vetrine guardava di qua e di là come se cercasse qualcuno. Senza minimamente curarsi dei molti passanti che si voltavano stupiti ad ammirarla. Era me che cercava, forse. Stavo per uscire dall'ombra e farmi avanti quando i parenti, che evidentemente l'avevano seguita a distanza giù per le scale, sopraggiunsero in gruppo alle sue spalle. C'erano tutti, la nonna Regina compresa. Girando sui tacchi, mi allontanai a rapidi passi giù per via Vittoria. Il giorno dopo e i seguenti insistetti nelle telefonate, non riuscendo però a parlarle che assai di rado. Ripresi allora le visite, sia di mattina con la scusa della tesi, sia al pomeriggio andando a trovare Alberto. Non facevo mai nulla per segnalare a Nicole che ero in casa. Ero sicuro che lo sapesse e che un giorno o l'altro si sarebbe mostrata lei spontaneamente. Con Nicole, dunque, l'ho già detto, non avevo che rari contatti e soltanto telefonici, durante i quali evitavamo entrambi di accennare a cose intime. Tuttavia, alcuni giorni dopo che l'avevo attesa per oltre un'ora all'uscita del tempio, non seppi resistere alla tentazione di lagnarmi con lei della sua freddezza.
Sai, la seconda sera di Pasqua ti ho poi vista.
Ah sì? Eri al tempio anche tu?
No, non c'ero. Passavo da via Mazzini, ho notato la vostra macchina, ma ho preferito aspettarti fuori.
Che idea!
Eri molto elegante. Vuoi che ti dica com'eri vestita?
Ti credo sulla parola. Ma tu piuttosto, non capisco per qual motivo. Non potevi avanzare il piè, scusa?
Stavo. Poi quando mi sono reso conto che non eri sola, ho lasciato perdere.
Bella scoperta che non ero sola. Però sei uno strano tipo. Potevi venire a salutarmi lo stesso, trovo.
Certo, sì. Ragionando. Il male è che non sempre uno riesce a ragionare. Poi ti avrebbe fatto piacere.
Dio mio, quante storie.
La seconda volta che mi riuscì di parlarle, non meno di una dozzina di giorni più tardi, mi disse che era malata, con addosso un potente raffreddore e qualche linea di febbre. Che noia, perché non andavo mai a trovarla? L'avevo proprio dimenticata.
Sei a letto?
Balbettai sconcertato, sentendomi vittima di un'ingiustizia enorme.
Sicuro che ci sono. E per giunta sotto le lenzuola. Confessa, ti rifiuti di venire per paura dell'influenza?
No, Nicole. Non farmi più codardo di quello che sono. Ero soltanto meravigliato che tu mi accusassi di averti dimenticata, quando invece... Lo sai che sono venuto diverse volte a casa tua in questi giorni? Te l'hanno detto?
Sì.
E allora? Se volevi vedermi, sapevi benissimo dove trovarmi. La verità è che non ne avevi nessuna voglia.
Che stupidaggini. Da Alberto non mi è mai piaciuto andarci, specie poi quando riceve degli amici. Quanto a venire da te la mattina, non stai lavorando. Se c'è una cosa che detesto è proprio quella di disturbare la gente quando è lì che lavora. Ad ogni modo, se davvero ci tieni, domani o dopodomani passerò un attimo a salutarti.
L'indomani mattina non venne, ma il pomeriggio, mentre ero da Alberto, saranno state le 7, Malnate si era commiatato bruscamente da qualche minuto, entrò Perotti. La signorina mi pregava di salire di sopra un momento, annunciò impassibile, ma mi parve di malumore. Si scusava, era ancora a letto, altrimenti sarebbe scesa giù lei. Che cosa preferivo, andar su subito oppure restare a cena e salire dopo? La signorina, lei, avrebbe preferito subito, dato che aveva un po' di mal di testa e voleva spegnere la luce molto presto. Però, se invece io decidevo di rimanere... «No, per carità», dissi guardando Alberto, «vengo immediatamente». E corsi dietro a Perotti, che aveva già raggiunto il fondo del corridoio. Nello stato d'animo in cui mi trovavo in quel momento, di provvisoria serenità senza illusioni, L'accoglienza di Nicole mi sorprese come un dono imprevisto, immeritato. Avevo temuto che mi trattasse male, con la stessa crudele indifferenza degli ultimi tempi. Mi bastò entrare nella sua stanza, invece, per vedere subito che mi sorrideva benigna, gentile, amica. Ancor più dell'esplicito invito a venire avanti fu quel suo sorriso luminoso, pieno di tenerezza e di perdono, che mi persuase a staccarmi dal fondo buio della stanza e ad avvicinarmi. Quando ero entrato stava leggendo un romanzo francese, come notai, riconoscendo di lontano il tipo della copertina bianca e rossa. Ed era stata la lettura, probabilmente più che il raffreddore, a metterle sotto gli occhi un segno di stanchezza. No, era sempre bella, mi dicevo contemplandola. Forse non era mai stata così bella e attraente. Nicole parlava, più che mai finzicontinico. Leggere. Una volta, all'epoca delle famose influenze con febbre da cavallo dei suoi 13 anni, lei era capacissima di divorare in pochi giorni tutto Guerra e Pace, per esempio, o l'intero ciclo dei Tre Moschettieri. Mentre adesso, durante il corso d'un miserabile raffreddore, sia pure di testa, si annò che le riuscisse di far fuori qualche romanzetto francese di quelli stampati radi radi. Conoscevo Les Enfants Terribles di Cocteau? Chiese riprendendo il libro dal carrello e poi porgendomelo. Non era male, era divertente e chic. Ma volevo mettere i Tre Moschettieri, 20 anni dopo, il Visconte di Bragelonne. Quelli sì che erano romanzi. Parliamoci chiaro, dopotutto, anche dal lato sciccheria funzionavano moltissimo meglio. D'un tratto si interruppe.
Beh, perché resti là impalato? Santo Dio benedetto, sei proprio peggio di un bimbo piccolo. Prendi quella poltroncina e vieni a sederti qui vicino.
Mi affrettai ad obbedire, ma non bastava. Adesso dovevo bere qualcosa.
C'è niente che posso offrirti? Vuoi del tè?
No, grazie. Prima di cena non mi va. Sciacqua lo stomaco e mi fa andare via l'appetito.
Forse un po' di schivasser?
Idem come sopra.
È bollente, sai? Se non sbaglio, tu ne hai assaggiato solamente la versione estiva, quella ghiacciata, in fondo eretica, l'imberwasser.
No, no, grazie.
Dio mio, vuoi che suoni il campanello e ti faccia portare un aperitivo? Noi non ne prendiamo mai, ma credo che in casa ci sia da qualche parte una bottiglia di bitter Campari. Perotti sa certamente dove trovarla.
Scossi il capo.
Non vuoi proprio niente? Che razza di tipo?
Preferisco di no. Perché ridi?
Hai detto preferisco di no, come Bartleby, con la stessa faccia.
Bartleby? E chi sarebbe questo signore?
Sta a vedere che non hai letto i racconti di Melville.
Di Melville, dissi, conoscevo soltanto Moby Dick, tradotto da Cesare Pavese. Allora lei volle che mi alzassi. Andassi a prendere dalla scansia là di fronte, quella tra le due finestre, il volume dei Piazza Tales e glielo portassi. Mentre cercavo tra i libri, veniva raccontandomi la trama del racconto. Bartleby era uno scrivano, diceva, uno scrivano assunto da un noto avvocato di New York, un ottimo professionista quest'ultimo, attivo, capace, liberale, uno di quegli americani dell'Ottocento in cui i panni Spencer Tracy sta tanto bene, perché gli ricopiasse pratiche d'ufficio, comparse conclusionali e così via. Ora lui, Bartleby, finché lo mettevano a scrivere, ci dava dietro a sgobbare coscienziosamente. Ma se a Spencer Tracy veniva in mente di affidargli qualche lavoretto supplementare, come quello di collazionare una copia sul testo originale, o di fare un salto dal tabaccaio all'angolo della strada per comprare un francobollo, lui, niente, si limitava a sorridere evasivamente e a rispondere con educata fermezza: «I prefer not to». Appunto. A un certo punto squillò il telefono. Telefonavano dalla cucina per sapere se e quando avrebbero dovuto portare di sopra il vassoio della cena. Nicole dichiarò che per ora non aveva fame e che avrebbe richiamato lei più tardi. «Se le andava la minestrina in brodo?» rispose con una smorfia ad una precisa domanda che le venne dal microfono. «Sì, certo. Comunque non stessero a preparargliela fin da adesso, per favore. La roba lunga lei non l'aveva mai potuta soffrire». Posato che ebbe il ricevitore, si volse verso di me. Mi fissava con occhi insieme dolci e gravi e per qualche secondo non disse niente.
«Come va?»
domandò infine a voce bassa. Inghiottì. «Così, così». Sorrisi e mi guardai attorno. È strano come ogni particolare di questa stanza corrisponda esattamente a come me l'ero immaginato. Eccola la recamier, per esempio. È come se l'avessi già vista. ma del resto l'ho vista. Le raccontai del sogno che avevo fatto 6 mesi avanti, la notte prima che lei partisse per Venezia. Indicai le schiere dei lattimi, baluginanti in penombra sui palchi dei loro scaffali, gli unici oggetti là dentro, dissi, che nel sogno mi fossero apparsi diversi da quel che erano nella realtà. Lei stava ad ascoltarmi, seria, attenta, senza mai interrompermi. Quando ebbi finito, mi sfiorò la manica della giacca con una lieve carezza. Allora mi ginocchiai di fianco al letto, l'abbracciai, la baciai sul collo, sugli occhi, sulle labbra. E lei mi lasciava fare, però sempre fissandomi e con piccoli spostamenti del capo, cercando sempre di impedirmi che la baciassi sulla bocca.
No, no, smettila, ti prego. Sii buono. No, no, può venire qualcuno. No!
Di colpo, in uno schianto subitaneo e tremendo di tutto me stesso, ebbi il senso preciso che la stavo perdendo, che l'avevo perduta. Fu lei la prima a parlare.
Alzati per piacere, così non respiro.
Ero annientato, letteralmente. Mi tirai su in piedi, feci qualche passo per la stanza, vacillando. Infine mi lasciai cadere di nuovo nella poltroncina a fianco del letto e mi nascosi il viso fra le mani. Le guance mi scottavano.
Perché fai così? Tanto è inutile.
Inutile perché? Si può sapere perché. Ma ecco, proprio in quel momento, la porta che dava direttamente sulle scale fu scossa da un urto vigoroso. Sembrava che qualcuno cercasse di entrare a forza di spallate. Cosa c'è?
È Yor. Va ad aprirgli.
Obbedì in silenzio. Fu ancora Nicole a cominciare a parlare. Senza affatto riferirsi a ciò che era successo poco prima, esordì dicendo come da molto tempo, da molto più tempo forse di quanto io non immaginassi, si fosse proposta di discorrermi francamente della situazione che a poco era venuta creandosi fra noi. Non ricordavo mica quella volta, proseguì, nell'ottobre scorso, quando per non bagnarci eravamo finiti nella rimessa, andando poi a sederci dentro la carrozza. Ebbene, fin da quella volta là, lei si era accorta della brutta piega che stavano prendendo i nostri rapporti. L'aveva capito subito, lei, che tra noi era nato qualcosa di falso, di sbagliato, di molto pericoloso. E la colpa maggiore era stata sua, dispostissima ad ammetterlo, se la frana era quindi rotolata ancora per un bel pezzo giù per la china. Che cosa avrebbe dovuto fare? Semplice, prendermi in disparte, parlarmi schiettamente, allora, senza por tempo in mezzo. Invece, ma che... Da vera vigliacca aveva scelto il partito peggiore, scappando. Eh sì, tagliare la corda è facile, ma a cosa porta quasi sempre, specie in materia di situazioni morbide. 99 volte su 100 la brace continua a covare sotto la cenere, col magnifico risultato che dopo, quando due si rivedono, parlarsi tranquillamente da buoni amici è diventato difficilissimo, pressoché impossibile. Anche io capivo, interloquì a questo punto. E dopo tutto l'ero molto grato della sua sincerità. C'era un fatto, però, che avrei voluto che lei mi spiegasse. Era scappata via da un giorno all'altro, senza nemmeno salutarmi. E poi, appena arrivata a Venezia, non aveva avuto che una preoccupazione, quella di assicurarsi che io non smettessi di vedere suo fratello Alberto. Come mai? Chiesi. Se proprio volevi, come dici, che io ti dimenticassi, scusa il frasario, e non scoppiare a ridermi in faccia, non potevi lasciarmi perdere completamente? Era difficile, ma non era neanche impossibile che per mancanza d'alimento, diciamo, la brace finisse piano piano con lo spegnersi del tutto, da sé. Mi guardò senza dissimulare un moto di sorpresa. Non avevo torto, consentì quindi pensierosa, scuotendo il capo. Non avevo affatto torto. Comunque mi pregava di crederle. Agendo come aveva agito, in lei non c'era stata la minima intenzione di pescare nel torbido. Teneva alla mia amicizia, ecco tutto. In maniera anche un po' troppo possessiva, e poi sul serio, la impensieriva profondamente Alberto, il quale, eccetto che con Giampiero Malnate, restava qui senza nessuno con cui scambiare ogni tanto due chiacchiere. Povero Alberto, sospirò. Non mi ero accorto anche io, frequentandolo nei mesi passati, come avesse bisogno di compagnia. Per uno che come lui si era ormai abituato a svernare a Milano, con teatri, cinema e tutto il resto a disposizione, la prospettiva di rimanere qui a Ferrara, chiuso in casa per mesi e mesi e non avendo per giunta quasi niente da fare, non era certo una prospettiva allegra, dovevo convenirne. Povero Alberto, ripeté. Proseguendo, aggiunse che se io avevo avuto un torto, era sempre stato quello di sopravvalutarla un po' troppo. Con questo non è che avesse la minima intenzione di scagionarsi, per carità. Tuttavia era un fatto. Lei aveva sempre letto nei miei occhi tanto idealismo da sentirsi in qualche modo forzata ad apparire migliore di quanto non fosse in realtà. Non c'era molto altro da dire. Di lì a poco, quando la Gina entrò con la cena, erano ormai le 9 passate, mi alzai in piedi. Scusa, ma adesso vado.
Conosci la strada, non è vero? O preferisci che la Gina ti accompagni?
No, non occorre. Ci riesco benissimo da sola.
Prendi l'ascensore, mi raccomando.
Ma sì. Sulla soglia mi voltai. Stava già portando il cucchiaio alle labbra. Ciao.
Ciao. Domani ti telefono.
Ma il peggio cominciò per me soltanto una ventina di giorni dopo, quando fui ritornato dal viaggio in Francia che feci nella seconda quindicina di aprile. C'ero andato in Francia, a Grenoble, per un motivo molto preciso. Le poche centinaia di lire mensili che era consentito spedire a mio fratello Ernesto attraverso le vie legali non gli bastavano, come egli stesso ripeteva di continuo nelle sue lettere. Urgeva perciò rifornirlo di altro denaro. Ed era stato mio padre, una notte che ero rincasato più tardi del solito, mi aveva atteso sveglio, apposta per parlarmi, a insistere perché andassi io a portarglielo di persona. Perché non approfittavo dell'occasione? Respirare qualche boccata d'aria diversa da questa qua, vedere un po' di mondo, svagarmi, tutto ciò mi avrebbe certamente giovato, tanto nel fisico come nel morale. Così ero partito. Rientrando in Italia i primi di maggio, avevo trovato la primavera in pieno sboccio. I prati fra Alessandria e Piacenza macchiati vastamente di giallo, le strade della campagna emiliana piene di ragazzi a spasso in bicicletta, con braccia e gambe già nude, e i grandi alberi delle mura di Ferrara carichi di foglie. Ero arrivato di domenica, verso mezzogiorno. Non appena a casa avevo fatto un bagno, pranzato in famiglia, risposto abbastanza pazientemente a una quantità di domande. Ma l'improvvisa frenesia dalla quale ero stato preso nello stesso istante in cui dal treno avevo visto spuntare all'orizzonte le torri e i campanili di Ferrara non mi aveva poi consentito altri indugi. Alle 2:30, non osando telefonare, già correvo in bicicletta lungo le mura degli Angeli, gli occhi fissi all'immobile rigoglio vegetale del barchetto del Duca. Tutto, di nuovo, era tornato come prima. Quasi che gli ultimi 15 giorni li avessi passati dormendo. Stavano giocando laggiù nel campo di tennis, Nicole contro un giovanotto in calzoni bianchi, lunghi, nel quale non mi fu difficile ravvisare malnate.
«Salve!»
gridai come sempre, uscendo all'aperto dalla galleria delle roselline rampicanti. Nicole e malnate avevano ripreso a giocare e senza fermarsi risposero insieme con un altro
«Salve!»
Alberto si alzò in piedi. Mi venne incontro.
Si può sapere dove ti sei cacciato durante tutti questi giorni? Ho telefonato parecchie volte a casa tua, ma non c'eri mai.
È stato in Francia,
rispose per me Nicole dal campo.
In Francia? E a fare cosa?
Sono stato a trovare mio fratello a Grenoble.
Ah, già, è vero. Tuo fratello studia a Grenoble. E come sta? Come se la cava?
Frattanto avevamo preso posto su 2 sedie a sdraio collocate una di fianco all'altra di fronte all'ingresso laterale del campo, in ottima posizione per seguire lo svolgimento del gioco. Una palla, rotolando, venne a fermarsi a poca distanza da noi. Nicole si avvicinò per raccoglierla e per un attimo il mio sguardo si incrociò col suo. Ciò la indispettì visibilmente. Volgendosi verso malnate gridò:
«Vogliamo provare un set?»
«Proviamo pure! Quanti games di vantaggio potrei avere?»
«Neanche uno. Posso concederti al massimo il vantaggio del servizio. Servi, su!»
Per qualche minuto io e Alberto li osservammo giocare. Mi sentivo pieno di malessere e di infelicità. Il «tu» con cui Nicole si era rivolta a malnate, il suo ostentato ignorarmi, mi davano improvvisamente la misura del lungo tempo che ero rimasto lontano. Quanto ad Alberto, lui naturalmente non aveva occhi che per il giampi. Ma una volta tanto notai, invece che ammirarlo e lodarlo, non cessava un momento di criticarlo.
Che cosa c'è?
Gridò a un certo punto Malnati.
Che cosa avete da criticare là voi due?
Gioca, gioca.
Lo rimbeccò Alberto, sarcastico.
E cerca piuttosto di non farti mettere sotto da una donna.
Non credevo alle mie orecchie. Possibile. Dov'era finita tutta la mitezza, tutta la sottomissione di Alberto nei confronti dell'amico? Lo guardai attentamente. Il suo viso mi si rivelò a un tratto smunto e maciato, come raggrinzito da una vecchiaia precoce. Che fosse malato. Fui tentato di chiederglielo, ma me ne mancò il coraggio. E intanto discorreva già di altro. Il lungo periodo di tempo che seguì, fino ai fatali ultimi giorni dell'agosto 39, fino alla vigilia dell'invasione nazista della Polonia, lo ricordo come una specie di lenta, progressiva discesa nell'imbuto senza fondo del Maelstrom. Perché mi ostinavo a ritornare ogni giorno in un luogo dove, lo sapevo, non avrei potuto raccogliere che umiliazioni e amarezza. Eppure non disarmavo, non mi rassegnavo. Diviso tra l'impulso di rompere, di sparire per sempre, e l'altro opposto, di non rinunciare ad esserci, di non cedere a nessun costo, finivo in pratica col non mancare mai. A volte, è vero, era sufficiente uno sguardo di Micol più freddo del solito, un suo gesto di impazienza, una smorfia di sarcasmo, di noia, e allora credevo con piena sincerità d'aver deciso e troncato. Ma quanto resistevo a star lontano? 3-4 giorni al massimo. Al quinto, eccomi di nuovo là. Ostentando la faccia ilare e disinvolta di chi ritorna da un viaggio, parlavo sempre di viaggi ricomparendo, viaggi a Milano, a Firenze, a Roma. E meno male che tutti e tre loro avevano abbastanza l'aria di credermi, ma col cuore esulcerato e con gli occhi che ricominciavano subito a cercare in quelli di Micol un'impossibile risposta. Una sera di giugno, circa a metà del mese, Micol mi disse:
arrivati a questo punto, ti sarei grata se d'ora in poi tu fossi un po' meno assiduo. Sì, se insomma tu venissi a casa nostra meno spesso. Te lo dico francamente, se non temessi di scatenare le chiacchiere della famiglia, come mai, perché mai, eccetera, ti pregherei di non venire più addirittura. Mai più.
Scusami.
No, non posso scusarti. Se lo facessi, tra qualche giorno ricominceresti.
Aggiunse che il mio modo di condurmi da molto tempo in qua non era dignitoso, né per me né per lei. Lei mi aveva detto e ripetuto 1000 volte che era inutile, che non cercassi di trasferire i nostri rapporti su un piano diverso da quello dell'amicizia e dell'affetto.
Ho capito. Ho proprio capito che non vuoi più vedermi.
La colpa non è mia. Sei stato tu a diventare a poco insopportabile.
Hai detto però che posso. Anzi, che devo tornare ogni tanto, non è vero?
Sì.
Beh, allora decidi tu. Come regolarmi per non sbagliare? Ogni quanto devo farmi vedere?
Ma non so, non presentarti più di 2 volte alla settimana.
Il martedì e il venerdì, va bene? Come a lezione di pianoforte.
Stupido! Sei proprio uno stupido!
Rosario Tronnolone ha letto pagine da Il giardino dei Finzi Contini di Giorgio Bassani. Personaggi e interpreti della 7ª puntata: Micol, Cristina Del Sordo; Alberto, Aldo Russo; Malnate, Alessandro Pala. Regia di Rosario Tronnolone per la Radio Vaticana.